Riprendiamo allora. Abbiamo pensato con Mario di continuare a toccare le domande su cui stava lavorando, Mario scegliendo, selezionando alcuni temi. Poi dopo la sessione potremo mandare via mail materiali che magari non sono stati trattati, toccati, no? nel tempo che abbiamo avuto qua. E Mario ha preparato delle cose, possiamo, eccoci, le teniamo come sfondo, ci diamo come tempo, sono le 7:20 fino alle 7:10. Ho visto che abbiamo perso un po' di tempo per via dei pasticci col video, 7:10, 7:15. Poi, come sempre, c'è il regalo, insomma, di mettere il piccolo pezzetto post, chi vuole fermarsi si ferma, chi no no, soltanto che devo, ecco, quindi alle 7:15 si chiude la sessione, poi collegherò insomma il computer, collegherò questo coso band, in modo da vedere il pezzetto che ha portato in dono Mario, che è il regalo di buon sabato sera, e chi vuole si ferma al solito, chi invece andare va, magari in quel momento in cui faccio il cambio c'è tutta la calma per andare a sistemare le sedie, e ci vediamo quel pezzetto, e poi se vogliamo, chi ha voglia di fermarsi, fare domande, chiarire alcune cose, ci possiamo dare il tempo fino alle 8:15, 8:30, e questo è quello che pensavamo, d'accordo.
Dunque, parlavamo di Bhava.
In fondo Bhava è la modificazione della presenza corporea, cioè sono gli stati emotivi, stati psichici. Rasa letteralmente vuol dire ninfa, tutto questo è un campo, e rasa è una parola chiave nella poesia e nel teatro indiano, questi due campi, poesia e teatro, sono difficilmente separabili in India. Tra l'altro la storia della parola rasa è molto lunga e precede gli scritti di estetica. Riguardo a questi temi si potrebbe forse trovare la maniera di svilupparli in futuro con più, magari in maniera più sistematica, perché uno dei problemi è quello del linguaggio, cui spesso riferendosi a traduzioni, non sapendo a cosa si riferisce, si possono fare dei collegamenti che in realtà non esistono nei testi. Una delle cose interessanti di cui parla Abhinava nel commento a Natyashastra, nel commento al trattato sul teatro, è la descrizione della persona che riesce a godere, per esempio, di un'opera poetica o teatrale o di danza. Abhinava dice che questa persona è Sahridaya, cioè vuol dire letteralmente che questa persona ha un cuore. Cuore però non nell'accezione occidentale. La parola cuore in questo caso è Hridayam, tra l'altro è la stessa radice di cardia, cardia, è intesa soprattutto in ambito tantrico in maniera molto, molto variegata. Non si tratta dell'esperienza emotiva, non si tratta del cuore
sentimentale,
del sacro cuore di Gesù, per esempio. Il cuore può essere in certi momenti diversi dell'esperienza in diversi loci corporei, non solamente nella regione del cuore. E poi c'è quest'altro aspetto di cui si parla sia riguardo all'esperienza della fruizione dell'arte, sia nell'esperienza invece legata alle pratiche yogiche e tantriche, che non sono relative al sesso, ma ai sensi, all'energia dei sensi e delle funzioni, incluse quelle mentali. C'è quest'altra espressione che viene tradotta normalmente penetrazione nel cuore, cioè come se il cuore fosse non all'interno, ma che come se si entrasse in qualcosa, si entrasse in un certo modo di percepire, di essere. Abhinava descrive quello che succede durante uno spettacolo che funziona e dice c'è qualcosa in cui attraverso l'identificazione con i personaggi del dramma e si domanda come sia possibile questa identificazione, perché questa è una delle questioni cruciali, no? Perché vado a teatro a vedere queste storie terribili, la storia di Otello. Se vedo per la strada una coppia che ha un litigio di gelosia, non mi fermo a guardare, non ho un'esperienza estetica legata all'arte, no? Assolutamente. Allora, Apinava descrive perché questo può succedere, descrive vari meccanismi di distanziazione che fanno sì che un'identificazione sia possibile. Anche Grotowski ha analizzato questo punto, è molto interessante. In un testo che tra l'altro adesso è stato pubblicato finalmente in italiano, perché tutte le opere complete di Grotowski sono in pubblicazione adesso, descrive cosa succede quando lo spettacolo funziona. Attraverso questa identificazione c'è una sorta di allentamento della differenziazione. Dice, usa espressioni strane, la coscienza si riflette nella coscienza. Dunque, cioè che tra gli individui diventano specchio uno all'altro. Ma non gli individui in quanto individui come biografia, ma questa stessa effervescenza, questa stessa ebollizione, questa vibrazione che viene percepita, è comune a tutti. Dice questo è lo stesso, è la stessa cosa che succede nei Mahayagna, nei grandi sacrifici, in questo senso, in un senso molto tecnico però, cui si riferisce a dei rituali tantrici fatti in gruppi molto 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 selezionati. E dice una cosa forte e la applica alle due situazioni. Dice che se solamente una persona ha il cuore di pietra, niente funziona. Niente funziona. Allora vuol dire che c'è un'attitudine non solo del partecipante al rituale, che di natura è partecipante, non è spettatore, cioè la sua funzione non è quella di spettatore, a meno che non sia un occidentale che va a vedere una esibizione di candomblé per i turisti, lì è spettatore, giusto? Ma anche se andate a una messa, anche se avete abbandonato il mondo dei vostri genitori da questo punto di vista, in qualche modo non siete spettatori, o anche se non siete affatto stati educati in questo modo, ma siete nati in questa situazione culturale, storica, non siamo spettatori, è diverso. Oppure in una festa, se le persone danzano e delle persone cantano in una festa, io invece non canto e non danzo perché non mi va, o perché mi piace stare a guardare gli altri, o perché sono un po' maldestro, sono uno spettatore durante una festa, eppure quegli elementi sono elementi performativi, canto, danza. Allora vuol dire che se la situazione è la stessa nel rituale, nello spettacolo, c'è una possibilità di partecipazione attiva dello spettatore, non solamente passiva. Vuol dire che lo spettatore può e deve fare qualcosa per poter essere capace di fruire di ciò che succede. Non è una situazione solamente passiva. Questo è qualcosa che abbiamo abbandonato, abbiamo dimenticato. Il lavoro che stiamo facendo adesso, col mio gruppo per esempio, è basato su un desiderio forte di uscire da dei limiti che ci sentiamo stretti intorno e che sono legati agli ambienti in cui dobbiamo lavorare, perché siamo evolucenti negli ambienti in cui sarebbe logico che apparisse il nostro lavoro. Invece il nostro lavoro adesso logicamente appare in posti in cui le persone o si ritrovano in comunità, non necessariamente su una base performativa, o si ritrovano cercando una comunità, come gli orfanelli di Peter Pan in qualche modo, come voi in qualche modo, perché state cercando di fare qualcosa che è strano, non c'è un interesse diretto, non c'è un interesse materiale diretto, forse sì. Forse qualcuno vuol fare qualche esame all'università con più citazioni del solito, dicendo che sono di Carlo, aggiungendo al barattolo delle citazioni alcune che sono inedite. Forse sì, però sento che invece quando siete arrivati sento che c'è qualcos'altro. Ma che cosa crea questa possibilità? E in più, se esiste la possibilità, come davvero accettarla, cioè accettarla, vuol dire accettarne i rischi, vuol dire anche accettarne se non si accettano i rischi non si accettano le possibilità. Allora la questione è cosa volete. Cosa volete fare quando venite qui? Cosa volete fare? Volete solamente ascoltare? Volete imparare? Per me il lavoro che facciamo in questi giorni è legato a una ipotesi di lavoro che sia esistita in passato o che forse sarebbe potuta esistere in passato o che potrebbe esistere. O che abbiamo bisogno che esista una forma d'arte che non sia specificamente professionale e che non sia necessariamente legata alla produzione di un opus, di un'opera. Se l'attività umana che non è riferita al che non tende alla trasformazione di una materia diversa, una materia esterna, ma in cui la materia è noi stessi. Cos'è questa attività? Cos'è questa praxis in cui la materia dell'attività siamo noi stessi? È forse questa l'attività artistica? O non è forse questa? Non è anche attività, perché attività è come se fosse la parola sbagliata. Forse si può usare la parola praxis, ma è molto arida in qualche modo. Comunque il lavoro, che cos'è? Qual è il nostro lavoro? È il nostro lavoro vivere? Come vivere? Allora, e nel mio lavoro sono passivo o sono attivo? Cioè il mio lavoro è intenzionale o è solamente una reazione
automatica
alla realtà, cioè alla storia, ciò che succede oggi? Se questa ipotesi di Abhinava è giusta e se la mia ipotesi che esista una forma d'arte che può essere co-creata, una forma d'arte che sia opus processo allo stesso tempo, ma non come quando si dice adesso vi faremo vedere un work in progress, che di solito è semplicemente la scusa per far vedere qualcosa che è fatto male. Lì non ci sono scuse, il prodotto deve essere perfetto, impeccabile. Dal punto di vista professionale qualcuno poi potrà dirti guarda, a me non mi importa, non proprio quello che fai non mi interessa, però è fatto bene. Quello è il prezzo da pagare per poter fare arte. Ma io adesso sto parlando di un'altra cosa, qualcosa in cui stranamente, differentemente da qualche anno fa, ho cominciato a pensare in modo diverso. Cioè che sia possibile forse creare un'opera processo, cioè un'opera in cui altri possono partecipare. Immaginati che siamo qui, abbiamo 2-3 ore e non abbiamo niente da fare, ma in qualche modo questo incontro è stato preparato, c'è un gruppo di persone che ha lavorato per preparare questo incontro. Non prepararlo in modo calcolato, premeditato, ma preparato come si prepara la scena per un carissimo amico. Qui non la calcoli, magari la fai con cura, la prepari con cura, ma è ben diverso dall'architettazione. E queste persone hanno preparato questo incontro e che poi delle persone dall'esterno arrivano e che l'elemento che viene usato come un pretesto quasi di interazione è il canto. La domanda su perché gli shouts, perché questi canti della tradizione afroamericana, canti che tra l'altro sono cantati rarissimamente al giorno d'oggi in America, in comunità esistenti, di solito le comunità esistenti cantano piuttosto rhythm and blues. Noi adesso cantiamo, il mio gruppo, una parte del nostro lavoro è legato a questa ricerca pratica su canti del sud degli Stati Uniti, su shout songs, wing songs, quelli che di solito vanno sotto questa categoria che si chiama gospel, mentre in verità non si tratta precisamente di gospel, cioè quei canti con tutte le varie armonie. No, sono canti molto più semplici, sono degli elementi di solito con un elemento di chiamata e risposta, appello e risposta. E sono canti che sono talmente semplici, anche se hanno una complicazione, una complicatezza, appunto a livello per esempio vibrazionale, sono canti che possono essere imparati velocemente, si può interagire attraverso questi canti tra le persone. E come far sì che tutti diventino coautori, anche quelli che arrivano? Allora, per quello spesso lavoriamo con comunità, per quello passiamo molto tempo negli Stati Uniti e lavoriamo con comunità afroamericane, perché lì è chiaro che la persona che ascolta, la persona che magari viene sorpresa perché tu inizi a cantare, perché hai detto no, incontriamoci, oppure l'hai dichiarato, incontriamoci per cantare, le persone hanno la capacità di poter agire intenzionalmente, cioè di fare un passo all'interno dell'azione. Quando io prima ho iniziato a cantare, nessuno di voi ha in realtà lo strumento per poter agire intenzionalmente, cioè per dire, ah, vai, si canta, va! Anni fa, quando io ho iniziato a pensare a questo altro tipo di lavoro, eravamo a Yale, cioè nel top della cultura occidentale, con queste casone alla Harry Potter, e gli studenti, è stata un'esperienza frustrante da un certo punto di vista, perché gli studenti erano l'incarnazione della mancanza di curiosità, ma cos'è questo? Cos'è che vuoi assaggiare, vuoi sentire, vuoi toccare, tutto ciò che è legato alla giovinezza, insomma, invece erano già tutti vecchi, si vergognavano di se stessi, si vergognavano del desiderio, era chiaro. Allora io ho detto, va, andiamo a cantare nelle dining halls, in questi posti dove mangiano, che sono tipo delle cattedrali, appunto, come... e appunto andavamo lì e gli studenti, era chiaro che i corpi erano corpi tristi, corpi colonizzati. Se la materia della nostra azione, quando non trasformiamo della materia, è noi stessi, allora questo lavoro, perché trasformazione è sempre un lavoro, richiede un'energia, per cui questa trasformazione della materia che è noi stessi, in che senso allora è alienata, in che senso è colonizzata? Perché vedevi questi corpi colonizzati, coperti dalla vergogna e non solo dagli abiti, coperti dal senso di colpa, coperti dalla paura, e non sono solamente gli studenti di Yale, è gran parte della società occidentale che ha questa malattia profonda adesso, ma allo stesso tempo quello che è successo immediatamente, cioè senza un intervallo di premeditazione, è che appena noi abbiamo cominciato a cantare, tutti i lavoratori che erano in questa stanza, cioè le persone che preparavano da mangiare, le persone delle pulizie, e che erano tutti neri, tutti immediatamente hanno reagito, ballando, entrando, immediatamente. Vuol dire che avevano i mezzi per farlo. Non che gli studenti non lo desiderassero. Allora, come creare una condizione in cui anche chi è completamente sprovvisto di mezzi, per cui è sprovvisto di capacità di azione intenzionale, può solamente reagire in modo passivo, può solamente dire che bello, sento che mi fa bene, ma come faccio? Come faccio? Come faccio? Ah, torna, per piacere, tornate, ci dicevano ora a Parigi. Perché tornare? Tornare sì, volentieri, ma... che quando questo succede, quando questa cosa succede, cosa vuoi? Cosa rischi per ciò che tu vuoi? Anche qui, cosa rischi per ciò che tu vuoi? E anche, quanto tempo spendi per questo? Arrivi, le sedie sono già messe, quando te ne vai qualcuno le metterà a posto. E questo non è separato da quest'altro. E invece no, nella nostra mente è separato. Ti è dovuto che ci sia la sedia. Non ti domandi da dove viene, chi l'ha messa. Vuol dire che non c'è una comunità. Perché è molto semplice. È molto semplice. Allora l'attenzione crea un campo possibile di interazione. È il canto, il canto include le arti dinamiche. Scusate, qui per la domanda prima, siamo arrivati ai canti del sud degli Stati Uniti attraverso un lavoro lungo,
di 20 anni, 25 anni sui canti della diaspora africana, soprattutto il voodoo haitiano, e poi io ho cominciato a lavorare molto su canti del Candomblé di Cuba. E poi a un certo punto, lavorando su Allen Ginsberg, ho sentito la necessità di trovare ciò che da questi canti, dalle tradizioni africane trapiantate, deportate negli Stati Uniti, il materiale che è nato da lì, blues, jazz, e poi cercavo il legame tra quelle tradizioni e la musica contemporanea, perché i miei colleghi avevano cominciato a creare canzoni che erano di natura pop, rock, pop, funk, punk. E dunque questo legame, unitamente al lavoro sui testi di Allen Ginsberg, era naturale. Adesso eravamo a Parigi e anche a New York con I Am America, uno degli spettacoli, sono quattro spettacoli che abbiamo portato a giro per molti anni basati sui testi di Allen Ginsberg. E I Am America adesso, a New York e a Parigi, chiaramente ho percepito che tutti gli spettatori leggevano lo spettacolo alla luce dei fatti di cronaca e lo leggevano come io lo leggevo 5-6 anni fa. E ho pensato, ecco, vuol dire che è finito, che vuol dire che adesso è attuale. L'arte non può essere attuale. Se è attuale vuol dire che è già una reazione passiva al mondo, alla storia. La nostra reazione deve essere una risposta alla storia che sia in anticipo e che sia in qualche modo complementare, cioè non figlia dello spirito dei tempi. No, l'arte è bastarda. No, va in un'altra direzione. E lì, perché il futurismo italiano ha fallito? Perché andava insieme allo spirito dell'epoca, diceva Petrovski. Non ha creato niente di particolarmente. Il canto include le arti, altre arti dinamiche? Non lo so. Potrei analizzare questa cosa da un punto di vista tecnico. Per esempio, che ci sono certe culture o certi ambienti umani, certi ambiti umani in cui fin da bambini si insegna, come dicevamo ieri, il bambino non perché gli viene insegnato, ma perché è lì, capisce, impara senza saperlo, questo è importante, che il ritmo è sollevare, mentre invece un attore, da questo ora passo in campo professionale, dilettante, per battere il ritmo di un certo canto lo batterà sul downbeat e non sul upbeat. Allora il bambino, senza saperlo, incorpora il fatto che la danza è dal basso verso l'alto, tu sale, e anche nel canto. Adesso in certe culture danza e canto sono indissolubili, ma non sempre. Per esempio a Haiti, Yanvalou, quella danza che avete visto fare, quella sorta di camminata, quella danza è fatta da persone che non cantano. Noi l'abbiamo fatta, noi abbiamo lavorato per 30 anni su questa danza, su come fare questa danza cantando, cioè come far sì che le onde del corpo sono le stesse onde che portano la canzone o che sono portate dalla canzone. Cosa siano poi queste onde è tutt'altro tema, avremo bisogno di più tempo. Include le altre arti dinamiche? Forse sì, forse no, ma forse dipende dall'indole della persona, perché forse per te è la danza, forse è la danza che include tutto il resto, forse è la relazione, forse è il contatto che include tutto il resto, e quando sei in contatto con qualcun altro e non ti nascondi e non hai più paura di nasconderti, non hai più paura di non nasconderti in quel momento, quello è invece ciò che include tutte le arti dinamiche. Il tuo corpo diventa un flusso di impulsi, qualcosa ti attraversa, sei presente e sei con. A quel punto sei con un'altra persona. Non scordiamoci che tutte queste pratiche, tutti questi testi che sembrano solamente oggetto di erudizione, per esempio tutto ciò che ha a che vedere col tantrismo kashmiro del IX-XI secolo, non scordiamoci che tutte queste erano pratiche, non solo, e che tutte queste pratiche presuppongono come condizione necessaria, assolutamente necessaria, la presenza di un maestro. Cosa vuol dire? Non che qualcuno ti insegna qualcosa, E questo, lì la relazione non è vieni qui che ti insegno qualcosa, no, non è quella, è diversa, è prima di tutto una relazione. Prima di tutto, che questo, tutto questo lavoro si fa in relazione. Cioè bisogna creare questo campo che per esempio Winnicott, nel mondo occidentale, ha analizzato molto bene. Questa sorta di campo virtuale che fa sì che non c'è un campo solamente con due poli, è molto più complesso, non si tratta di un loop o di un feedback continuo come si è pensato per anni, no? È molto più complesso. Il nostro cervello si crea in relazione e continua a vivere e a trasformarsi negli anni in relazione, sempre in relazione. Nel mondo da cui viene Abhinava, la relazione con un maestro è legata a un processo di iniziazione. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? È la trasmissione di una conoscenza? No, il maestro ti fa vedere come fare o ti dice fai così, fai così, fai così e vedi cosa succede, fai così. E fai così in relazione a me. Lì, per esempio, il quinto libro del Tantraloka è interessante, non so se è il quinto libro, ma quello sulle iniziazioni è molto interessante perché si capisce, capiscono diversi aspetti che sono molto misteriosi in quelle dottrine. La memoria. Quando il canto arriva, cioè la persona comincia a cantare, prima sta, vede, ah sì, la melodia qui non è giusta, qua il ritmo è questo, e poi cosa facevo? Facevo così, come facevo quella volta? Quale volta? Forse per qualcuno la strada è, ma come facevo? Aspetta, come cantavo? Anche se non ha mai cantato quella canzone, oppure anche se si riferisce a un passato, com'era, com'era? Come se l'azione che faccio è domandarmi, cercare di ricordarsi. L'altro giorno ho notato una cosa strana, per esempio. Stavo guidando e pensavo a delle cose legate al lavoro e a un certo punto ho notato che quando guardavo a destra pensavo in un modo e quando guardavo a sinistra pensavo in modo completamente diverso. Sulla stessa cosa. E mi ha colpito, no? Perché tra l'altro vuol dire che questo processo del pensiero è davvero indipendente da me in qualche modo, cioè succede in modi diversi, anche legati proprio al mio organismo, a come muovo il mio organismo. Ma mi sono perduto qui. Ah, ecco sì, allora per esempio essere nell'inizio dell'azione di colui perché lo possiamo fare, non possiamo ricordarci. Prima cercavi il nome, ti ricordi? E diciamo, qual è il suo nome? Qual è il suo nome? Lo posso fare anche se non cerco un nome specifico. Provate, dici, ma e faccio qualcosa con il corpo, faccio una piccola azione fisica, cioè psicofisica, attenzione, perché l'azione fisica non è muoversi, sarebbe una banalità, no? Sarebbe un'altra di quelle astrazioni, cantare, camminare. Cosa stai facendo? Oh, adesso le dico ciao. Questa non è un'azione, è muovere le membra. Un'azione fisica non è un'azione motoria. Per esempio, io mi domando cosa sia questa azione fisica. Interessante, perché poi l'azione fisica viene interpretata. Si trasforma a teatro in un segno. E si trasforma in un segno all'interno di un montaggio. Però di per sé non significa. È un'azione, no? Ma mi sono perduto, scusa, della memoria. Allora, da una parte c'è questo aspetto. Da una parte c'è questo aspetto che io posso cantare, ma non solo cantare, anche muovermi, anche esplorare nel corpo un flusso associativo partendo dalla domanda: ma aspetta, cos'era? Cosa stavo facendo? Ah, facevo questo, ma il corpo cambia. E già se mi faccio la domanda, l'inizio della risposta è diverso. E adesso aspetta, cos'è? Ah, e qui e ogni secondo il corpo è attraversato, il corpo perché è tangibile, il corpo perché lo potete vedere, ma c'è solo quello, il corpo vivente, il corpo in vita, il corpo in azione, il corpo attraversato da memorie diverse che non vengono definite, È un po' come le due memorie di cui parlava Proust, vi ricordate, no? Se io cerco, se io faccio uno sforzo e dico quello è stato un avvenimento importante della mia vita, devo lavorare per creare qualcosa di artistico sulla memoria, per cui scelgo quell'avvenimento, cerco di ricordarmi quello che è successo, lo ricostruisco, non funziona così. Non funziona così, è l'altra memoria, quella che ti inonda, quella che ti invade, quella che è creativa, cioè quella in cui il corpo stesso diventa memoria. Questo può essere fatto con il affatto, ci si può avvicinare a questo attraverso il canto, ma anche in tantissimi altri modi, attraverso il contatto, attraverso il lavoro sulle azioni fisiche, attraverso il lavoro su un flusso di movimento, attraverso la parola, sempre in relazione, la parola, parlo da solo. Parlo da solo, ma parlo davvero da solo. Quando parlo da solo, a chi parlo? Chi è il mio interlocutore segreto quando parlo da solo? Chi è sempre presente con cui parlo? Mi succede qualcosa e già la racconto. E in parte questa cosa contiene un germe importante di vita, perché sto raccontando a qualcuno, per qualcuno, e nel momento in cui sono per qualcuno, nel momento in cui sono a qualcuno, con qualcuno, mi scordo di quest'altra parte, mi scordo di me, e in quel momento appare quella possibilità di mirroring, di rispecchiarsi, in questa effervescenza, questa mancanza di differenziazione per qualche momento, questa interezza, questo contatto, anche di lì da questo contatto si può lavorare sulla memoria, cioè sul corpo che diventa memoria, paradossalmente, diventa ciò che è, cioè qualcosa che ha un passato che non riusciamo neanche a immaginarci, da quanto è lungo e ricco e vario in tanti sensi. C'è un altro aspetto, è che quando, appunto, come dicevo, il canto arriva, comincio a cantare, vedo dove il mio corpo ha bisogno di essere più rilassato, qui, ecco, qui è come se una finestra si aprisse nel canto, boom, entro dentro questa finestra e il canto arriva, adesso non sono più io che canto, è come se il canto che cantasse se stesso, è come se il canto mi cantasse, però ho una partitura molto chiara, per cui c'è questo livello della coscienza che è sempre presente, il canto mi canta, è una forza che mi porta, però c'è la coscienza vigile, e c'è la struttura, la partitura del lavoro. In quel momento, per una persona dall'esterno che ha degli occhi acuti, la persona che canta è come se diventasse una sorta di ruscello, o come se avesse, come un cangiasse di continuo. Vedi altre persone, vedi sua madre, vedi sua nonna, vedi qualcuno di prima, vedi suo figlio, vedi quello che sarebbe potuto essere suo nipote, vedi altri tempi, altri momenti, altri villaggi, vedi qualcosa che non appartiene allora, ma è lì, ora, presente, e è legato all'intimità di quella persona, è legato all'autobiografia di quella persona, ma non solo, ti riconosci in ciò che succede, eh? Cioè, non è concettuale, sì, ecco, capisco quello che sta succedendo. No, c'è un qualcosa di immediato, un'evidenza. Non ho bisogno di chiedermi ma che cosa vuol dire. Non ho bisogno. E poi torniamo a casa. Poi andiamo via, torniamo a casa e tutto ritorna come prima. E è normale. Ci sono comunità dove la vita è dura, molto più dura che qui, dove camminare per la strada già è un rischio, e dove allo stesso tempo ci sono dei luoghi che sono sicuri, che sono, nessuno mi sparerà, nessuno mi fermerà, mi porterà in galera, nessuno mi cercherà di rubare il mio portafoglio, nessuno cercherà di violentarmi. E in questo posto cosa facciamo? Cantiamo. E poi dobbiamo tornare fuori alla vita tutti i giorni, a stare attenti, a essere armati. Non nel senso di portare intorno al leggero le pistole, chiaramente. Sì, ma dietro tutto questo c'è sempre la questione del sì, ma perché? Perché il canto vibratorio? Perché cosa? Cosa cerchi? Cosa vuoi fare? Cosa ti è importante adesso? C'è qualcosa che è importante per la tua vita? O si tratta solamente di una pratica che ho cominciato 30 anni fa, per cui la devo continuare? Non so fare altro. So fare l'attore, so fare il regista, e con questi elementi, per cui lavoro su questi. No, no, di cosa ho bisogno adesso, oggi? Di cosa hai bisogno tu? Perché io capirò di cosa ho bisogno quando percepirò, quando sentirò di cosa hai bisogno tu. Quando mi mostrerai di cosa hai bisogno. Quando mi mostrerai che puoi creare ciò di cui hai bisogno adesso. Quando rinuncerai a non avere questa possibilità, perché si tratta di un'azione.
E siete?
No! Poi c'è qualcuno, qualche domanda.
Oppure possiamo, se c'è qualche domanda, oppure possiamo fermarci, salutarci per chi vuole. Intanto prepariamo il video. Per cui possiamo, se ci sono delle cose che vogliono, che qualcuno vuole chiedere così a bruciapelo adesso, si può fare. Se invece vogliamo con calma lasciare, ci salutiamo, intanto preparo la cosa e chiacchieriamo dopo, vediamo i 10 minuti. Quindi la prima cosa è, siamo qua, se qualcuno vuole chiedere nell'immediato su ciò che ha detto Mario qualche chiarimento lo può fare. Altrimenti, anche come ci dicevamo fuori, se qualcuno vuole fare delle osservazioni, vuole spedirci dal solito via mail, un po' come si fa anche con il seminario di filosofia, ma anche con il seminario delle arti dinamiche, si sono mosse delle osservazioni che ci siamo inviate, eppure quello si può fare, quindi molto liberamente.
Ah, ti avevi detto che avevi una domanda.
Sì, non so se però prendevo le mani.
No, no.
Scusa se ti ho interrotto prima.
No, no.
Ma era proprio perché sono legato a quello che è avvenuto e poteva aiutarmi forse a capire meglio, perché è un po' legato anche a un po' di te, concludo il discorso. Cioè, prima che tu iniziassi a cantare, prima di questo precedente, mi ha colpito che tu hai detto: Madonna, come faccio a spiegare? No? Ed è lì che dopo una piccola pausa, che è abbastanza breve, hai cominciato a cantare. E potrei formularla così. A che cosa ha risposto quel canto? In te, in quel momento, che abbiamo vissuto insieme in un certo senso. Perché la difficoltà era anche di figurarsi una situazione che non è quella presente, no? Spesso nel mio ascolto mi portavi in tanti luoghi, in tanti tempi diversi. Allora forse avevo l'esigenza di non fermare quel momento, ma di provare a capire meglio per te stasera qui, prima, che cosa ha chiamato quel canto e che cosa ha potuto spiegare che la parola non spiegava in quel momento.
Non so che cosa ha potuto spiegare, perché non cercavo di spiegare qualcosa. È appunto quello il punto.
Ciao, Lena.
Che in questo tipo di lavoro il canto non è né espressione, né interpretazione, né comunicazione. Non si tratta di comunicare un messaggio. Si potrebbe per esempio analizzare la questione della vibrazione in modo molto tecnico, per esempio, perché ci sono tanti canti del tempo degli schiavi neri d'America che si fanno riferimento a Daniele, chiaramente per la storia di Daniele, che era legata alle condizioni di sfruttamento degli schiavi, di prigionia. Però c'è anche un altro fatto, c'è anche che c'è un fonema, dan, 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 oh Daniel, Daniel, dan, dan, che è molto presente in molte lingue, in molte religioni dell'Africa occidentale, per esempio. C'è anche quello. Ma a cosa ha risposto? Risponde, non è tanto che il canto è la risposta, è che il canto non è neanche la fonte. Io cerco, è come se cerco di dare una risposta con il canto, magari cerco di rispondere a una impossibilità con il canto. Quando dicevo prima, fino a qui va bene, può voler dire adesso. Quanto posso restare in questo adesso? Quanto tempo prima che le potenze dell'universo mi strappano da questa percezione di adesso? 1, 2, 3 secondi. E poi continuo mentendomi, dicendomi sono nell'adesso, mentre invece non lo sono più, ne parlo e basta. Allora, lì forse una risposta a questo, a una risposta è il canto, ma la risposta a cosa? A un'impossibilità, al fatto che si tratta di un altro mondo. Se io fossi ora, adesso sarebbe un altro mondo, totalmente. Creerei un altro mondo. Se, come diceva Domani, se il vero poeta fosse qui, se potessimo sentire la voce del vero poeta, leggete La Guerra Santa, un breve testo molto interessante. E invece posso finire per mentire anche a me stesso. È semplice, non si tratta neanche di cambiare le parole, ma è quando senti che la vibrazione della voce, la parola. Sì, meglio dire così, che la parola non ha più la vibrazione della verità. E lo senti, lo sai, e sei un essere umano e dici, ma come fare? Cioè, e non cercare di sfuggire a questo istante, a questa percezione dell'impossibilità, per esempio. Devi rimanere lì, presente. E lì, come per esempio, se non posso avere paura del contatto e posso fare di tutto per evitare questa paura, per annegarla in un mare di cose triviali o più o meno affascinanti, importanti, interessanti, affascinanti dal punto di vista culturale, sociale, oppure posso stare di fronte a questa paura, che del contatto semplice, e rimanere, avere pazienza. E scoprire che c'è un altro mondo, esiste, ed è sempre presente, in tutti i sensi.
Una cosa che mi colpisce tantissimo di questa osservazione che tu hai fatto adesso, ma l'avevi toccata anche prima, è il fatto che ogni volta che io ti ascolto spiegare cosa fai quando lavori, anche se oggi il taglio era molto specifico, no, rispetto alle questioni martellanti che ti avevamo posto, quindi vabbè, intanto grazie Mario veramente per questa cavalcata incredibile, faticosissima, però ogni volta che ti ascolto, anche fuori da una struttura più o meno predefinita come oggi, io avverto sempre due cose che accadono insieme, come due voci o due punti di vista che operano insieme. E mi succedeva anche le prime volte che leggevo cose di Grotowski. Una parte era come se a parlare fosse il soggetto, non so come dire, no? Molto soggettivo, diceva tutta questa cosa. Io sono filosofa, insomma, parliamo della verità, io voglio sapere, appunto, no? che mi parlino le cose, no? Di che si tratta, o per me il problema è la verità. E avevo tutto. No, è delle resistenze, no? È un'attrazione insieme rispetto appunto a questo punto di vista soggettivo, no? Io faccio questo, noi facciamo quell'altro, parti da quello che fai, tu sei in questo punto. Avevo delle reazioni molto contenute, però onestamente, insomma, le sapevo calibrare, no? Però profondamente io sapevo che una parte di me era come infastidita, no? Da questo taglio. Anche perché avvertivo simultaneamente un altro taglio, come latente, però a volte invece esondante, che era quello iper-oggettivista, no? Per cui non parla solamente, ma succede, la cosa è questa, la cosa che è questa qua, il mondo è così, accade questo, e io non riuscivo a tenerli insieme questi due piani, ed è una fatica grande che faccio. Invece mi è parso, un po' con gli anni e un po' oggi, ascoltando questi passaggi, questo ultimo, ma ci sono andato prima, mi è parso di trovare una strada di composizione che mi è chiara. Oggi mi è stata chiara, mi è chiara intimamente, quindi è un punto su cui intendo lavorare, insomma, un po' di più. Perché tu hai detto più volte, due volte almeno, ma forse anche tre, il mondo, cioè accade il mondo, no? Accade il mondo cambia, trasforma il mondo, come vuoi che sia il mondo, come, cioè, come lo fa il mondo? Cioè, ti ricordi quando discutevamo anche sulla questione politica, no? Il World Center e la politica, perché il World Center è un gruppo di lavoro che non è politicizzato, un lavoro, una batalla, ma l'azione, poi tutti questi anni che avete passato chiusi, che palle, siete dei monaci e non si vede mai il vostro lavoro, vai a bussare, ci fate vedere, si può poi sempre ospitali, però voglio andare fino a Pontedera, tutta questa menata lunghissima, durata anni, no? Ma il World Center sono monaci, sono attori, no? Ma questi, bisogna andarli a trovare, sì, vai, sì, però anche quando Grotowski era vivo, io me lo ricordo, io allora facevo teatro, e c'era cosa, no? Per cui sì, è andare a Pontedera, e dice, ma se vuoi vai, no, ma sai, tu vai, e dice, cioè, era vero, ma a parte questo, il punto era l'ipersoggettivismo della faccenda e l'iperoggettivismo, ne va di me, ne va del mondo, insieme. Questa cosa è sempre a rischio di retorica, non so come dire, no? Guarda che in quello che fa ne va del mondo, è sempre a rischio di retorica, lo sappiamo. Perché a me, non so voi, ma quando ero piccolina, che tu dici, voglio cambiare il mondo! E c'è sempre quello saggio che ti dice, comincia a cambiare te stessa. Avevo detto il mondo, me stessa, cioè, vabbè, è anche facile, no? Mi è parso, comincia ad apparirmi più chiaro, in realtà mi comincia ad apparire più chiaro con me qui, da un po'. Però oggi, proprio in questa cosa che tu hai detto due volte, mi è sembrato che i due punti di vista avessero chiaramente la loro congiunzione, no? Voglio dire, il lavoro dell'esperienza estetica, no? Così come tu oggi l'hai documentata, diciamo così, raccontata e documentata, è un lavoro cosmologico. Questo vuol dire, è un lavoro cosmologico, nel senso che ne va del mondo, ma non retoricamente. Ne va perché, adesso voglio dire, epistemologicamente accade lì il mondo, ogni volta accade lì. Ovvio che questo non tocca le questioni del potere, o è a lato della questione del potere, è attraversata la questione del potere, no? Cosa posso fare, no? Del mondo, cosa posso fare, in che senso io sono il mondo. Da un lato, povero mondo, che voglio dire, insomma, un po' spigatello, però dall'altro lato anche che libertà, non so come dire, no? Credo che questo discorso che tu facevi sia stato proprio chiarificatore. Io vedevo congiunte, no? L'istanza dell'io e l'istanza dell'oggetto, il soggetto e l'oggetto, la cosa, quello che dicevamo oggi, no? Se togli gli oggetti, come diceva Elsa Morante, no? Ci raccontavo, se togli gli oggetti cosa vuol dire fare una storia senza oggetti? è come parlare della vita senza i viventi, no? Gli oggetti, i viventi, le cose, le oggettivazioni. Ecco, mi interessava, e credo che cercherò di stare un po' su questo punto anche nei prossimi incontri, cioè, e anche tra me e me, perché c'è una possibilità di azione fluida, come dire, cioè, praticabile, no? non ardua. C'è una qualità dell'azione che ha a che fare con l'assoluta coincidenza tra il soggetto e l'oggetto, tra il soggetto e l'oggetto, sì, tra lo slancio e la sua pesantezza, ecco, lo slancio e la sua pesantezza. Anche l'immagine che usavi prima per spiegarmi meglio, se ho capito, ma non sono sicura, però l'ho presa, del sasso, no? che cade nell'acqua, quel buco, tu dicevi, è ciò che in quei testi si intende per l'io, il quale è un buco, ma è il promanare.
È il punto da cui inizia questa radiazione, questa vibrazione. È da lì che sorge continuamente il mondo. Sì. E il mondo per prima cosa è io. La creazione stessa, foneticamente, viene descritta come appunto... È complicato perché questi testi sempre...
Però non è un io psichico, questo è il punto. Perché altrimenti per noi il rischio è di intendere l'io come l'ego. No?
Non è solo un io psichico, ma cioè, è anche un io psichico. Ma non è solo
il
problema è che
arrivederci
è che le funzioni dell'io, in, per esempio, nel, c'è una cosa che si chiama panchakrama, le cinque azioni, sono cinque azioni come creazione, distruzione, percezione, ora ce ne sono diverse. E diverse potenze come la volontà, l'azione, queste nel tantrismo kashmir sono attributi di Bhairava, cioè del reale, del terribile. Bhairava vuol dire il terribile, è un nome di Shiva, sono Shiva. Shiva vuol dire benigno, per cui sono Shiva, sono Shivam, sono sante e sono Dio, sono il reale, sono l'assoluto. Questi sono attributi, azioni del Dio, di Shiva. Il problema è che sono anche azioni dell'io. E nell'io, nel comportamento normale, nella vita quotidiana, queste cinque potenze, si chiamano anche potenze, cioè shakti, cioè potenze femminili, sono allo stesso tempo sono corazze. Cioè l'onnipotenza, l'onniscienza si traducono a livello dell'individuo, a livello frammentato, si traducono in catene. Per cui le tecniche tantriche tendono a ritrasformare queste catene in potenze che non imprigionano ma liberano. Dunque è sempre l'io. Ma è l'io che gioca a nascondersi da se stesso, è questa pulsazione che diventa sempre più ingolfata in qualcosa di pesante, sempre più pesante, finché non è circondata da queste cinque corazze, kanchuka, questi cinque trismi, si potrebbe dire, come si diceva prima, queste cinque contrazioni. Si dice che l'io si contrae. Sì, mentre invece poi c'è un altro processo di espansione che ha luogo in certi momenti anche della vita normale, per esempio, come dicevo prima, quando si vede un lungo amico, un amico che non si vede da lungo tempo, c'è questa sorpresa, no? Allora lì si dice c'è questa espansione, in quel momento si percepisce la realtà. In quel momento, se si potesse rimanere in quel momento al principio di quella che viene analizzata come vibrazione nel senso fisico, materiale in senso di sensazione, cioè non di emozione, non di stato mentale, ma in senso di percezione materiale, se si riesce a mantenersi lì, si rimane, dicono, a un livello di azione e reazione immediato che non è concettuale e che è lo stesso di Shiva, è lo stesso del reale, non ha traccia di illusione. Scusate, questo è un po' troppo.
No, questo è importantissimo. No, questo è importante. È chiaro che intendiamo io in modo diverso.
Certo, sì.
E quindi il mio problema è questa. Com'è la parola per io?
Aham. Infatti, aham, la parola stessa, foneticamente, rivederci in una sorta di cabala molto elaborata.
Grazie, arrivederci, grazie.
La cabala elaborata del tantrismo kashmiro, che una delle pratiche, questa analisi dei fonemi, soprattutto per l'uso dei mantra, si dice che la creazione stessa, cioè il processo di manifestazione o di differenziazione, dicono, è aham, io, scendendo, cioè come una cascata d'acqua, come uno scorrere.
Okay. Hai singolarizzazione. Singolarizzazione.
Sì, ma il fatto è che aham ha una lunga storia. Per esempio nei Veda, nella Taittiriya Upanishad, nel canto finale della Taittiriya Upanishad, c'è un inno molto molto antico e molto bello che è così: Ahamannam, 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 ahamannadu, ahamannadu, ahamannakrit, ahamasmi prathamajarta. Se nella vibrazione c'è un senso, e il senso delle parole è ahamannam, io sono cibo, io sono cibo, io sono cibo, io sono il mangiatore del cibo, io sono il mangiatore del cibo, io sono il mangiatore del cibo, io sono il facitore di versi, io sono, cioè colui che crea la relazione fra il cibo, io sono il cibo e sono il mangiatore del cibo. E sono colui che crea la relazione fra il cibo e il mangiatore del cibo, cioè il poeta. E sono il primogenito dell'ordine cosmico.
Noi domenica scorsa leggevamo di questo racconto tradizionale degli aborigeni australiani, che dicono il distico sacro è io sono il caprifoglio, io sono la rana pescatrice, io sono, e da questo, cioè questo racconto mitico, lavoravamo sulla sapienza arcaica, mitica, e forse in quel modo allora io, perché a me anche quel racconto che poi ho usato qua ha creato per tempo molte difficoltà, devo capire.
Il punto è
questo,
il
punto è che noi usiamo la parola io in un modo molto particolare che non è quello.
Sì, ma anche in quell'ambito lì c'è una distinzione fra aham e ahamkar. Ahamkar
è sempre più difficile.
Il suono io è come chamatkar. Chamatkar è meraviglia e vuol dire fare il suono chamat.
Va bene, waware.
Aham vuol dire io, ma senso dell'io, cioè egoismo anche, ego piuttosto, è ahamkar, cioè fare il suono io. Okay. Allora, sì, ahamkar è qualcosa di molto molto diverso, è l'ego. Io è la vibrazione iniziale, si dice. Quando per esempio ci si sveglia la mattina, cos'è la prima cosa che appare? Okay, sì. Se fossimo capaci di afferrare quell'istante in cui risorgiamo dal sonno profondo, okay, qualcosa che
Sartre parla tu presente il testo, quello giovanilissimo di Sartre, La trascendenza dell'ego?
Sì.
Voilà. Lì credo che lui, quando poi le ha lasciate stare quelle cose, o le ha riprese tardivamente, insomma, fino agli anni 50, lì quando lui parla della coscienza irriflessa, lui dice l'éclaté vert, la coscienza. Però lui va a distinguere l'ego, dei problemi tecnici di linguaggio nostro, insomma.
C'è anche la sorpresa, cioè,
sì.
Questo per noi filosofi è abbastanza abituale, cioè il mondo reale è quello che desta sorpresa.
Sì.
No, la sorpresa in Heidegger.
Il problema per me era l'ego.
Perché desta sorpresa? Questo problema non basta dire. Perché desta sorpresa? Perché il problema reale si è trasfigurato nel tuo ambito quotidiano, diciamo così, in quello che diceva così bene Mario quando diceva: io mi abituo a camminare, cioè ho degli abiti che metto in funzione senza viverli, no? Senza partecipare. Questo è un effetto della vita, naturalmente, no? È lo stesso un effetto.
E quello è quello che noi chiamiamo io, però. Cioè, è quello che io non voglio sia inteso per io.
Volontà.
Sì, le ho costituito,
sì,
no?
Sì, ma credo che anche da lì, che anche da lì uno può prendere, come dicevo prima, no? In quell'intervista di Grotowski, chi sei? Che uno può prendere anche questa traccia, questa cosa che è rimasta una traccia di qualcosa di molto più misterioso, e che è, io, chi sei tu? Sono io, no? Ciao, sono io. Chi sei? Sono io.
Quando
fanno suoni
il telefono,
sì, sono io.
Perché sono io?
È evidente, non sono io. Quasi evidenza, quasi ferita, no? Come non sai che sono io? Anche questa traccia è, dice, io chi? Questa traccia, io chi? E mettersi in questa attitudine della domanda, che tradizionalmente è paragonata in Asia al girare la direzione di un carro che si sta addentrando in un tunnel buio, girarlo e andare all'indietro, verso la luce, all'inizio del tunnel, come se uno potesse seguire un filo. Io chi? Allora, sono io che sono di fronte a queste persone, ma cosa? Io e ciò che loro possono vedere? Allora, se non mi vedono, non ci sono. Io chi? Io, come se ci fosse un punto che è intoccabile, che è inarrivabile, perché è al di là del linguaggio, perché appena dico io già sparisce. Quel punto lì, come diceva Ramana Maharishi.
E noi questo l'abbiamo, per noi è chiarissimo a partire da Platone, cioè dalla filosofia, insomma, perché i socratici sono un'altra cosa. Nella convinzione profonda di Platone che tu arrivi alla visione attraverso una attenzione particolare e uno spogliamento, no?
Sì.
E allora i momenti sono tre, e sono quelli di cui parlavamo, mi pare, del mito della caverna, no? Che rileggevamo.
Sì.
Tu devi prima spogliarti, no? Cioè devi in qualche misura essere denunciato nei tuoi comportamenti irriflessi. Ma guarda che tu c'hai questi tic, hai il tic di credere di essere il tuo nome, hai il tic di credere di essere italiano, hai il tic di credere, esatto, di essere un professore,
esatto.
Questi sono tic, no? Devi liberare, no? Devi uscire da questa abitudine, cioè tutta la filosofia francese,
sono le corazze,
cioè, no? Sì. La filosofia francese dell'Ottocento diceva la natura è sostanzialmente un'abitudine, no? Una cosa che si ripete passivamente. Ecco, ti devi liberare della passività, della natura morente, della natura morta. A questo punto sei di fronte alla domanda chi sei, no? E tu ci arrivi, attenzione, non per un ragionamento. E questo è il punto che molti confondono, perché pensano che la filosofia sia analisi dei giudizi, ma poi rettifica, sono dei deficienti, questi poveri, no? Difatti nella esposizione platonica del personaggio Socrate, che poi è lui chi lo sa, Socrate è caratterizzato da due comportamenti, è un rompivale della Madonna, no?
Quello con i filosofi è rimasto
in giro e ti dice, no, ma tu non mi interessa, dimmi bene che cos'è la virtù, no? Dice, ma io sono un virtuoso, va, vediamo, no? E questo è il primo comportamento. Poi ce n'è un secondo, cioè gli orandi, non so chi sono, non so di sapere, ma ce n'è un altro che non viene ricordato quasi mai, se non rapidamente come nota caratteristica della vita di Socrate, che lui ogni tanto si astrae e sta ore zitto sotto il sole tutta la notte.
La luna di notte, di giorno il sole, ma questo è un lapsus. Va bene, perché è un'immagine bella, no, questa, notte, sotto il sole tutta la notte, bellissima.
Sotto il sole è nell'episodio
del militare, sì.
Guarda, è sotto le armi, la notte è dopo aver parlato con Alcibiade, quel grande dialogo dell'amore, insomma, no? Che sono tutti crollati, ubriachi, tragici, e lui lo uccide, riesce a fare la sua vita, cioè è un uomo dei silenzi e delle meditazioni profondissime. Solo dopo viene la parola. La parola che racconta.
Certo.
che racconta questa cosa qui. Ora, questo io lo sento di una omogeneità, no? Cioè, noi abbiamo perso tutta la ricchezza fantasiosa, no? Di quello che appunto è la cultura originaria dell'Occidente, la capacità di parlare poeticamente quel mondo lì, no? Ci sono delle ragioni perché si è inserita un'altra scrittura, si è inserita un'altra logica, no?
Il discorso è cambiato.
Quello lì, se uno non ha capito la filosofia, certo, di queste tre battute, no? Certo. Prima devi spogliarti, poi devi guardare, sperando di vedere, no? Sì. E quando hai visto dici, sai che ho visto una roba, adesso te la racconto.
Sì, sì, sì.
E la filosofia è questa operazione qui, solo che è un esercizio, lo devi fare tutti i giorni.
Sì. Ma questo, Carlo, anche no, nel discorso platonico è proprio questo, che appunto non viene raccontato così, ma perché non è, ma chissà perché, no? No, è il cammino della, cioè è la purificazione, no? Dalle apparenze, oppure tutta la menata sul corpo, no? Che è gabbia, che è tomba. La Vulgata e vabbè, appunto Platone ce l'aveva col corpo, forse era frustrato, non vai a capire tu che cosa c'aveva, e dice che invece soltanto l'anima. Ma che cos'è l'anima per Platone? Che cos'è la psiche?
Non hanno letto bene il Fedore,
ecco, no? Che cos'è? Di cosa sta parlando? Di quale animella?
Voi state continuamente dicendo una cosa bellissima, cioè che il fondamento del buco del libro è il cosmo. Ma perché il Timeo che cosa dice?
Esatto.
Sì. Dice dall'inizio alla fine, certo, il Timeo questa cosa qui, no?
Sì.
Meraviglioso, no?
Sì.
E infatti
e costruisce un'anatomia del cosmo, no?
E infatti se in questa fonetica, in questa cosmofonetica del tantra indiano, che è molto specialistica, molto tecnica, non vi consiglio di interessarvi in profondità, il mantra, la parola sacra, che rappresenta la creazione Aham, invece il mantra che rappresenta il riassorbimento dell'emanazione o il riassorbimento della differenziazione è il contrario, che è Maha, che vuol dire grande, ma che vuol dire cosmo,
certo,
anche.
Certo. Il cosmo è vibrazione, perché la vibrazione è l'espansione della memoria. Cioè, come dicevamo ieri sera, ti ricordi, la goccia, il bimbo,
sì,
che si espande, no?
Esatto, sì.
Si espande perché vibrando che cos'è se non la ripetizione del medesimo nella differenza, no? O la differenza nella...
A diverse ottave.
Esattamente.
A diverse ottave.
E questa è la realtà.
Sì, sì. E lì c'è un'altra cosa che non ho detto prima, che per esempio questi canti speciali, in realtà uno dei segreti di questi canti sta nei loro intervalli. Come da un intervallo si passa a un altro, come là dove tu ti aspetteresti un certo intervallo ce n'è un altro, capito? E lì succede qualcosa e in qualche modo hai la sensazione diretta, concreta, tangibile, che questi intervalli ti stanno descrivendo in modo molto peculiare certe leggi di natura che tu non sarai mai capace di dire, ma che potrai cantare.
Ma ti ricordi questa cosa meravigliosa della scala indiana, nella quale i sacerdoti, siccome ogni nota della scala è un animale, i sacerdoti quando cantano sanno che devono imitare le voci degli,
sì,
animali.
Esatto, sì.
Perché dicono, loro sono più vicini alla natura, quindi sono, le loro voci sono più vere.
Pavone, no? E anche in diversi pavone, momenti della giornata.
Esatto.
Questo nei Brahmana.
Noi siamo lontani dalla parola vera.
Certo.
La parola vera ce l'hanno gli animali.
Certo, sì, sì.
No?
Sì. E lì c'è il fatto che, per esempio, in questa alchimia ci sono due parole. C'è la parola convenzionale, l'aukika, cioè mondana, che è che provoca reazioni, che sono catene, per cui ogni lettera dell'alfabeto è una divinità femminile terribile, perché sono le divinità che vi imprigionano, perché qualcuno ti dice, ah, come sei intelligente, pra, imprigionato, poi dice, ma te sei un po' scemo, pra, imprigionato dalle reazioni, pratyaya, le mie reazioni ai suoni che hanno un senso che mi dici. Invece quando la parola è alaukika, cioè non mondana, o quando è trascendente in qualche modo, non ha senso, è pura vibrazione, e invece in quel momento queste le lettere, i vocali e le consonanti si chiamano piccole madri, sono delle piccole madri che invece ti liberano.
Ah, sì. Ah, lo sai, se, tu conosci quel libro Pietre che cantano?
Sì, 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 l'ho letto tanti anni fa, Schneider.
Schneider.
Interessante.
Scopre nei capitelli catalani,
Nino,
sì, le stesse figure di cui parlano, sì, gli indiani di cui, sì, lui settembre non sapevano niente.
Sì, e legge nel capitello un inno
gregoriano. E legge l'inno del convento, sì, no? Sì. Si rende conto che non sono figure floreali, diciamo così, no?
Sì.
Ma che corrispondono perfettamente col canto gregoriano.
E lì appunto c'è quest'altro aspetto del fatto che ci sono delle cose, come quei capitelli trasmettevano una conoscenza e che tu devi saperla leggere.
E la devi percorrere, la legge
percorrendo. E la devi percorrere. Il canto
è un foglio mondo, è perfetto, esatto, orientato in tutte le feste liturgiche.
Esatto, nel calendario, eccetera.
Nel calendario,
i canti,
esatto, e percorri il mondo.
Il canto in qualche modo, anche io penso che certi canti, come certi testi molto antichi dell'umanità, siano strumenti, cioè che contengano una conoscenza che non è nascosta nel canto, è nel canto, perché è del canto. Non la posso tradurre in un'altra, in parole, per esempio. Per esempio, a ti bolle papà, facile, no? Ma con la su do, se o mem chi non c'è meo, ouvri barriera buio, a ti bolle ba. Quel cambiamento di intervallo che non c'entra con la parte prima è come se contenesse un senso che non puoi dire. Oh, guarda che c'è.
Buonasera.
Ci sono i sopravvissuti. Finiamo adesso, non facciamo, cosa facciamo? Come volete.
Andiamo qua.
Sì. Grazie mille che avete resistito.